Andiamo al messaggio che dicevi, vuoi condividere con i fratelli sulle preparazioni sul tempo della fine?
Va bene. Gloria al Signore. Andiamo. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ti prego questo messaggio, Signore, per il messaggio di preparazione per il tempo della fine, Signore. Che arrivi chiaro, Signore. Signore, perdona qualunque cosa che non spiego bene, che non spiego chiaro, Signore, come tu me l'hai mostrato, Signore, era così chiaro, limpido, super chiarissimo, super semplice, un bambino può capirlo, Signore. Ti prego che io lo possa dare nel modo che tu me l'hai mostrato, Signore.
Amen.
Alleluia. Allora, il tema è questo, fratelli. Mettetevi comodi, carte, penne e Bibbia, per cortesia. Ascoltate bene, che quello che sta succedendo col virus, eccetera, è un'avvisaglia di quello che viene, fratelli. Allora, ci sono cinque capitoli nella Bibbia, va bene, che Gesù ci ha dato, questi cinque capitoli, per prepararci ad ogni evenienza. Arriva la tribolazione, adesso c'è il virus, arriveranno virus peggiori, arriveranno guerre, arriveranno guerre atomiche. Gesù ci ha preparato. Preparato i discepoli di 2000 anni fa, e però Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e per sempre è valido anche oggi, infatti validissimo. Va bene, quindi questi capitoli sono, potete scriverli, sono Giovanni 13 al 17, sono cinque capitoli, va bene. E in questi cinque capitoli Gesù ci ha dato dei passi che sono come una scala, sono come deve attraversare un fiume, un pantano, una sabbia mobile. Okay, quando passi un fiume che non vedi il fondo, se ci sono delle pietre dove appoggiare i piedi, è una benedizione. Ora, in questo guado che diciamo ha creato il diavolo, si chiama la tribolazione, che è già cominciata, siamo nella pre-tribolazione. Il Signore Gesù ha messo delle pietre su cui possiamo appoggiare i piedi e guadare questo fiume del diavolo, questo attraversamento, un po' come quando ha aperto il Mare Rosso, Israele ha attraversato. Allora, cominciamo dal capitolo 13, dicevo, andremo fino al capitolo 17, va bene?
Sì, Giovanni 13.
Giovanni 13, andiamo lì, inizieremo dal verso 5, poi leggeremo 15, 17, 34 a 35. Allora, attacchiamo dal verso 5. Vuoi, Angela?
Giovanni 13, 5.
Allora, sì, questa qui è la prima pietra miliare che Gesù ha messo perché possiamo attraversare ogni problema, ogni afflizione. Ogni attacco del diavolo, nel nostro caso la tribolazione che viene, perché io so che saremo la generazione che attraverserà la tribolazione. Il Signore ci ha portati nel regno di Dio in questo tempo, come Esther, che Mordocheo gli ha detto: sei venuto in questo momento speciale per salvare il popolo di Dio. Quindi noi siamo venuti, Dio ci conosceva prima che nascessimo, come Geremia capitolo 1, Dio gli dice: ti ho conosciuto prima che fossi nel ventre di tua madre. Dio già ci conosceva, ci ha preparato, ci ha prescelti e ci ha preposti e dato degli incarichi, delle mansioni, un piano che dobbiamo adempiere, dobbiamo scoprire e adempiere. Verso 5.
Giovanni 13, 5.
Qual è il primo passo, fratelli? Attenzione. Questo è un messaggio importante.
Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.
15, 17.
15. Infatti, io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
34 a 35.
34. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Allora, il primo passo per superare la tribolazione che viene sarà l'amore degli uni per gli altri, il primo passo. Senza questo amore degli uni per gli altri non riusciremo a farcela. Va bene, infatti nello stesso capitolo vedremo che qualche discepolo non ce l'ha fatta, non aveva questo amore, si chiamava Giuda. Arriveremo lì. Questo è il primo passo, fratelli. Vogliamo vincere la tribolazione o soccombere. Viene il marchio della bestia. So di cristiani che dicono: a me non mi interessa di spostarmi, andare nel deserto, perché se Dio vuole muoio. No, caro, metteranno il marchio della bestia ai tuoi figli, va bene, per legge, obbligatorio, così come devono essere vaccinati, va bene, appena nascono, qualche giorno, vaccini, non è che ti chiedono il permesso, anzi, ti arrestano se non sei d'accordo. Il marchio della bestia sarà lo stesso.
In che modo l'amore ti aiuta a superare la tribolazione?
Perché l'amore genera unità, e parleremo anche di quello. Non c'è unità fraterna in nessuna comunità, in nessuna chiesa, se non c'è amore tra di noi. Non c'è unità con Dio se non c'è amore verso Dio. Non ho unità con mia moglie da preservare il nostro matrimonio da adulteri se non c'è amore. L'amore genera l'unità, e l'unità viene dall'amore.
Amen, amen. Giusto.
Questo è il primo punto, quindi scrivete queste scritture, Giovanni 13. Il primo passo per superare tutte le difficoltà che vengono, e dico tutte, sarà dell'amore e dell'unità tra fratelli. Anche se adesso sembriamo una chiesa un po', che siamo 50 nazioni o più, minimo, siamo lì, ci scrivono i fratelli, e sembra che, vabbè, non ci conosciamo, ci incontriamo tutti i giorni, tutte le settimane, ma noi possiamo essere più uniti. Gesù fu più unito, così i discepoli. Dopo che morì, risorse, andò in cielo e tornò nelle vesti dello Spirito Santo. Gesù era più unito ai discepoli dopo, quando venne con lo Spirito Santo. Paolo è quello che ricevette il maggior numero di rivelazioni, uno che a Gesù non vide mai Gesù nella carne. E fu quello che scrisse 13 dei 27 libri del Nuovo Testamento. Noi possiamo essere più uniti a Gesù che noi, gli apostoli che erano insieme a Lui. Dipende tutto da quanto cuore gli diamo. Se gli diamo il 99% del nostro cuore, non basta. Ora uno dirà, a volte i fratelli hanno battaglia su questo, dice: ma io non sono perfetto, ma io come faccio a fare la comunione? Ma io prendere, io no, tu hai detto, Giuseppe, non prendere il vino se non sei a cuore pieno, se no bevo la mia maledizione. È vero? E perché non deve essere a cuore pieno? Giuda non prendeva la comunione a cuore pieno. Però io non ho mai detto che dovete essere perfetti. Puoi peccare, puoi rinnegare Gesù 3 volte, spero di no. Però è una cosa che non desideri. Romani 7. Se faccio quello che non voglio, non sono io che lo faccio, ma è il peccato che dimora in me. Non sono io. Pecco ma senza volerlo. Non sono io, Dio ha messo tutto sotto peccato.
Amen.
Se pecchi, figlioletti miei, dice Giovanni, io vi ho scritto queste cose perché non pecchiate, ma se pecchiate, 1 Giovanni 2, 1 e 2, ma se peccate, noi abbiamo un avvocato.
Grazie Gesù.
Quindi sta dicendo, vi dico queste cose, non perché pecchiate, possiamo peccare tanto, no, perché c'è anche il bastone.
Sì, le conseguenze del peccato.
Se pecchi... perdi un matrimonio, perdi un figlio, cadi nelle sabbie mobili della pornografia, c'è sempre un conto da pagare.
Sì, mieti quello che hai seminato.
Primo punto, Giovanni 13, 5, 17, 5, 15, 17, 34 e 35. Il primo punto è comunione e amore fraterno, indispensabile per vincere la tribolazione che viene, indispensabile superare coronavirus e tutti gli altri corona del diavolo che verranno, indispensabile.
E non è così facile come sembra che amare e vivere insieme ai fratelli è come un sogno del cielo, bellissimo, però quando metti in pratica vedi che ci sono tante differenze tra i fratelli, che è difficile veramente trovare quella unità bellissima dal Signore, quindi non è così facile come sembra.
Grazie Signore. Non è neanche troppo difficile. C'è solo un calvario da scalare, chiodi da ricevere, ognuno c'ha i suoi col nome scritto.
Amen.
Va bene. Dio c'è una corona di vita per noi, però sarà preceduto da una corona di spine. Perché per quello ci penserà il diavolo a farlo. Secondo passo, andiamo al secondo passo?
Sì.
Ok, saltiamo al capitolo seguente, Giovanni 14, parla di un rifugio qui.
E dove?
Rifugio, Gesù parlava di rifugio in cielo, però è un rifugio in cielo e anche in terra, perché ha pregato, Padre nostro, che sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Quindi cielo e terra lo stesso, tutto ciò che è legato sulla terra è legato in cielo, ciò che sciogliete sulla terra sarà sciolto in cielo. Matteo 18, dal 18 al 20, va bene? Ah, grazie Signore. Quindi non c'è separazione tra cielo e la terra, in Cristo Gesù Lui è l'anello che ci collega dalla terra al cielo. Che abbiamo la terra qui, la nostra carne peccaminosa, e abbiamo il cielo qui, nel nostro spirito nato di nuovo. In noi abbiamo sia il cielo che la terra. Quando evangelizziamo, quando testimoniamo di Cristo, noi ci presentiamo come rappresentanti, ambasciatori del regno di Dio. E per questo che è importante che siamo una buona testimonianza e non una brutta testimonianza che Dio si vergogna che andiamo a dire io sono cristiano. Non lo dire che sei cristiano se non sei una buona testimonianza. E dai frutti sappiamo se siamo una buona testimonianza, se abbiamo successo, se l'anima si salva, se ci ricevono, se si innamorano di noi, perché non posso innamorarsi di un Dio che non vedo, se prima non si innamorano di noi che vedono. Noi siamo il regno di Dio che cammina, che parla, che ama. Va bene, noi siamo, puoi dire, vuoi toccare il regno di Dio? Sì, chiudi gli occhi, gli prendi la mano e la metti sulla tua mano, questo è il regno di Dio. E se tu ricevi Gesù Cristo, va bene, tu diventi il regno di Dio, va bene? Efesini 2,6 dice ci ha fatto sedere in luoghi celesti insieme a Cristo. Siamo seduti ora in luoghi celesti insieme a Cristo. Noi siamo il regno di Dio. Il regno di Dio non è un edificio di chiesa morto, stramorto e puzzolente. Va bene? Che crollerà, il primo terremoto cade in testa come da Avellino e in chiesa morirono 400. Tutti rifugiati davanti alla Madonna lì. Va bene? No? Si vede che la soprattutto come al solito non funzionò molto bene. Ci sono capi di certe chiese che mettono l'Italia, l'Europa nelle mani della Madonna. Sfido che disastro che sta combinando questa Madonna, la falsa Maria. Andate alla Maria vera nella Bibbia, lei vi dice com'è che ci si comporta. Alleluia. Amen. Gloria.
Amen.
Quindi questo è il secondo passo. Giovanni 14, il rifugio. Quindi Gesù prima ci ha indicato il modo, va bene, di vincere la tribolazione attraverso la comunione e l'amore fraterno con i fratelli. Primo. Secondo passo, vinceremo perché Dio c'ha un rifugio. La donna che c'ha il rifugio, Apocalisse 12, 14, 3 anni e mezzo di rifugio totale, completo, assoluto. Però già adesso noi, per esempio, la nostra comunità, la nostra casa qui, siamo in campagna, rifugiati. Nelle città c'è l'inferno, dappertutto, va bene? Bloccano le capitali, non si può entrare, non si può uscire. Noi siamo in campagna, tranquille. Devo dire che qua è cambiato niente per noi. Anzi, il Signore ci ha benedetto persino che siamo qua a mandare mascherine in giro. Abbiamo offerto mascherine, abbiamo spedito mascherine. Fratelli che ci hanno scritto adesso l'ultima spedizione ce l'hanno bloccata perché dice le spedizioni sono bloccate,
sì, la posta
costano
è bloccata.
Così tanto spedire una mascherina che non ci si può permettere, mi pare 30 euro per mandare la mascherina per posta. E purtroppo non ce ne riusciamo adesso, va bene. Il cibo possiamo mandare di qua e di là, 5, abbiamo dei pacchi, abbiamo qui. Grazie ai fratelli che mandano le decime. Le offre, abbiamo dei pacchi di 5-10 kg di cibo e li spediamo a chi ne ha bisogno. Controllate che la spedizione non costi più del cibo in se stesso. Comunque noi li mandiamo gratis, va bene? Fino a esaurimento fondi. Ok, allora il secondo passo è Giovanni 14, parlava del rifugio. Va bene, leggilo il rifugio di Giovanni 14, verso 1 a 3.
1 a 3? Giovanni 14. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del mio padre ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
Alleluia, alleluia. Adesso noi siamo con Gesù. Dopo la resurrezione Gesù è tornato. Va bene, e poi è sceso in cielo. Però dopo 40 giorni cos'è arrivato? lo Spirito Santo. Santo. Pentecoste, no?
Sì.
Quindi, diciamo, più che noi andare in cielo, il cielo è venuto a noi. Va bene? Poi un'allegoria della Nuova Gerusalemme. Gesù è sceso dal cielo, lo Spirito Santo è entrato nel cuore degli apostoli e adesso nei nostri il cielo è venuto a noi. E finché siamo vivi nella carne staremo qui, il nostro cielo sarà qui. Ma quando questa carne muore, ci disfacciamo di questa tenda, allora andremo totalmente in cielo, nello spirito, e la carne rimarrà qui morta, il cadavere.
E queste scritture parlano del rifugio in che senso?
In due sensi, uno in cielo tramite la salvezza.
Ok, un rifugio spirituale.
Sì, sì. E poi anche come quando noi saremo rapiti, entriamo in cielo. Poi naturalmente ogni cosa spirituale c'è un parallelo materiale sulla terra, che sia sulla terra come in cielo. E c'è il rifugio della donna, 3:30, ma c'è il rifugio adesso subito. Va bene, i fratelli che ormai ascoltato il messaggio che Gesù ci ha dato da anni, ormai, cioè chi è voluto ascoltare ormai è tranquillo, è nel posto giusto, si è spostato, è fuori dalle città, che le città saranno un inferno, è bel po' che Gesù ce lo dice, e quindi anche già adesso i fratelli che hanno ubbidito sono tranquilli, le riserve di cibo, di acqua,
sì, sì,
le loro galline, le loro uova, 4 conigli, il pozzo di acqua, oppure un ruscello vicino, oppure un'acqua di qualunque tipo vicino, e possono sopravvivere tranquillamente, mentre nelle città c'è l'inferno. Litigare, fare lotte politiche, politica, manifestazioni. E no, noi questo non lo facciamo. Questo noi in Italia adesso hanno cominciato, c'è stato uno lì in Italia che andava in giro col megafono a predicare: non prendete il vaccino, non lasciate perdere questo, le maschere. Cioè, hanno chiamato l'ospedale psichiatro per ammalati mentali, sono arrivati con la polizia, l'hanno steso per terra, iniezione, sedato, portato via in barella, e questo esercitava solamente l'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: chiunque ha il diritto di condividere le sue idee in qualunque modo, carta stampata, audio, televisione, radio, a voce, tutto. E questo stava solo mostrando il suo dissenso, il suo dissenso personale. Hanno chiamato la polizia, l'hanno steso, sembrava l'Eurogen Force. Lo hanno, la puntura, caricato in barella e via, è sparito. L'hanno messo in un ospedale psichiatrico per malattie mentali. Questo qui stava solo predicando, ma ci sono pazzi più pazzi di lui che predicano al Parlamento e al Senato, perché non li arrestano. Sta solo dicendo che non è d'accordo con il vaccino. Scusa, non può esprimere la sua opinione. Va bene. E quando questo vaccino sarà obbligatorio, allora questo sarà un terrorista. E lo potrà internare per anni, finché diventa normale, virgolette, cioè impazzisce veramente. Stalin è specializzato in questo, in Cina lo fanno ancora, istituti di rieducazione. Rieducano i cattivi comunisti che non hanno capito che Mao e il comunismo è la virgoletta, la verità, e li rieducano attraverso la medicina dei lavori forzati. Vanno a spaccare pietre, non so cosa fanno, lì fanno strade in montagna. Devono diventare normali, osannare il comunismo. Quindi questo sta diventando tutto il mondo. Non credo che lo chiameranno neanche comunismo, ma insomma è il potere. Insomma. Signore Gesù, quindi questo è il rifugio, va bene. E poi un terzo passo sempre su Giovanni 14, Gesù promette cosa? Il verso 16 al 19 Gesù fa una promessa. Questo è un punto importantissimo che, fratelli, voi, chi non l'ha ancora ricevuto, si deve sbrigare a farlo, magari con preghiere, digiuno, e il mio suggerimento è andando a evangelizzare, poi ognuno faccia come vuole, per ricevere questo dono, che senza questo dono non potrete superare la tribolazione, a meno che non seguite uno che lo Spirito Santo ce l'ha, un leader, un coach. In questo caso io sono un coach. Coach cos'è? In italiano si dice allenatore. Uh-huh. Io sono un piccolo allenatore di squadra, non di pallone, ma squadra di Gesù, che guido i fratelli che vogliono seguire, non a me, ma quello che il Signore ci mostra. Va bene, quindi piacere di conoscervi, sono il coach. Cosa dici?
Amen. No, è vero, tu sei quello che addestra tante persone a diventare discepoli, ad evangelizzare. È così.
Come sopravvivere a tribolazione? Come vincere il diavolo, come guarire, come esercitare la nostra fede miracolosa, che a volte fa cilecca perché noi facciamo cilecca, ma se siamo tutto cuore funziona.
Amen.
Infatti, continuazione vediamo miracoli.
Sì.
Avanti.
Amen. E leggo verso 16.
Sì, 16 fino a 19.
Giovanni
dice: il regalo di Dio che non potete fare a meno, esorto tutti a svegliarci per cortesia. Non pensate che sia una stupida predica religiosa, non lo è. Va bene? Questo è come uno che sta affogando, gli butta salvagente, dice: oh, un'altra religione. No, devi prenderlo. No, è che tu mi vuoi convertire. Questo dipenderà da te se convertiti a Cristo oppure no, ma prendi questo. Ci sono due salvagenti, uno è la salvezza, ok? Indispensabile. E secondo è legge, anche questo è indispensabile.
Giovanni 14, 16.
Al 19.
E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Bellissimo, grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Allora, questo qui non è la predica, fratelli, non è la predica della domenica, no. Questo qua è la corda che ti protegge dal baratro, è la forza più potente di Sansone, è la saggezza più saggia di Salomone. Va bene? Pregare per lo Spirito Santo. Se non hai ricevuto il battesimo, assicurati che stai seguendo uno che ce l'abbia. E anche quelli a volte ti guideranno fuori strada. E allora come si fa? Devi guardare i frutti. Non è sufficiente il battesimo dello Spirito Santo se uno sceglie di guidarti a una religione. Alleluia.
Amen. Quindi questo è essenziale, perché una volta che hai lo Spirito Santo dentro, Gesù vive dentro di te, in qualsiasi situazione durante la tribolazione ti guiderà, ti dirà, come hai menzionato prima, a destra, a sinistra, e ti dirà dove andare, cosa fare per essere nella sua volontà, sia che è un luogo di protezione dove tutto andrà bene, sia che sarà un posto dove dovrai evangelizzare, testimoniare e poi forse anche morire da martire. Ma lui sarà con te e ti darà la forza per superare qualsiasi difficoltà.
Gloria a Dio.
Quindi è essenziale la presenza dello Spirito Santo in noi.
Indispensabile. Mm-hmm. Lo Spirito Santo è Dio. Gesù ci dà la salvezza e già quello non è poco. Già usciamo dall'inferno. Ottimo. Va bene. E già con solamente la salvezza possiamo già fare come Atti 18-24 Apollo, che evangelizzava senza battesimo dello Spirito Santo. Ma per cacciare i demoni, cioè, è molto più facile con il battesimo dello Spirito Santo. Puoi farlo già con il nome di Gesù, però con lo Spirito Santo senti la potenza. Quindi se non ce l'avete, fratelli, pregare e digiunare tutte le mattine, puntate alla sveglia, mezz'ora prima della sveglia, in ginocchio, tempo per ricevere lo Spirito Santo, e poi dovete andare a evangelizzare con o senza battesimo. Vedrete che Dio vi incontrerà. Va bene, poi andiamo al quarto passo.
Sì.
Sempre in Giovanni 14. Quarto passo, io credo che sia il mantenere. Legge, guarda, verso 15 e 21. Guarda.
Giovanni 14, 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Quindi cos'è che Gesù ci dice qua? Confermata verso 21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Quindi ripete, osservare i miei comandamenti. Bene. 23, verso 23 e 26.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerrà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
26.
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.
Alleluia, alleluia. Quindi, come si riceve lo Spirito Santo? Osservando i comandamenti. Infatti questo
qui parla di obbedienza.
Di obbedienza. Quindi parla di obbedienza, lo Spirito Santo non possiamo riceverlo se non obbediamo. Ripeti il verso 15 e concludiamo questo punto.
Giovanni 14, 15. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Ecco, e riceveremo cosa? Verso 26?
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa.
Sì, anche il 23, per favore. Qui è un po' illumina molto come...
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Cioè, qui è un po' incondizionale, no? Se uno mi ama, osserva la parola, obbedisce, e allora, dopo l'obbedienza, dopo aver obbedito, noi verremo a lui in lui. Cioè, lo Spirito Santo viene a noi dopo che obbediamo. I discepoli gli fu detto: aspettate in Gerusalemme finché viene lo Spirito Santo. Aspettarono, obbedirono. Mm-hmm. Noi dobbiamo obbedire in che modo? Continuare a aspettare a Gerusalemme, va bene, per ricevere lo Spirito Santo. Quella è la nostra Gerusalemme. Ci mettiamo in ginocchio tutte le mattine e preghiamo per lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene, e quindi è così. Quindi questo è il passo importantissimo, cioè... Abbiamo detto il terzo è il Consolatore che Gesù promette allo Spirito Santo. Come sì. Se lo si riceve? Ecco qui, ai versi 15, 21, abbiamo detto 23, 26, mostra che lo Spirito Santo si riceve ubbidendo. Va bene? Se mi amate, ubbidite i miei comandamenti. Senza ubbidire i comandamenti, lo Spirito Santo non lo riceve. Magari ubbidisce solo una volta nella tua vita e lo puoi ricevere lo Spirito Santo. E poi torna alla disobbedienza. E lo Spirito Santo ce l'ha e naturalmente perdi tutte le benedizioni. Va bene, è la più grande sciocchezza che puoi fare. Mm-hmm. Saltiamo al capitolo 15, un altro punto importantissimo.
Capitolo 15.
Dunque, siamo nel tema stamattina, come superare la tribolazione, come vincere l'anticristo, come superare il marchio della bestia. Stiamo parlando di come vincere i mali che vengono, che già sono arrivati, già sono intorno a noi, già hanno cominciato, viviamo nella pretribolazione. Va bene, la Chiesa, la sposa di Cristo, sta venendo purificata. Viviamo in tempi che Dio sta purificando la sposa. Primo Pietro 1,7, la prova della vostra fede, come l'oro nel fuoco, viene provato. Quindi la sposa in questo momento viene provata per vedere chi ha fede e chi invece mormora. Stiamo attraversando il solito deserto, tanti deserti nella vita, ragazzi. E Dio sta guardando. Dio sta guardando e guarda, a vedere chi mormora e chi loda, chi continua a marciare lodando e chi invece strascica i piedi lamentandosi del pastore, della chiesa. Questa chiesa non è alla mia altezza, questa chiesa qua e là. Ci sono chiese fuori binario, certo, ma ci siamo guardati allo specchio. Se la chiesa è fuori binario, tu, anima vivente, pietra vivente, vai lì e dici, la parola dice, e la chiesa deve ascoltare la parola. Se non ascolta, dice ok, ciao, arrivederci, io vado a seguire Gesù e voi tenetevi la vostra dottrina, io seguo Gesù e la parola, arrivederci, va bene? Benissimo. Allora andiamo al capitolo 15. Continuiamo il nostro cammino delle istruzioni che Gesù ci ha dato come superare il tempo della fine. Allora andiamo al verso 1, 15, 1.
Giovanni 15, 1.
Guarda, mi leggi fino al 7, per favore.
Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Gloria a Dio. Questo passo ci mostra come indispensabile che dimoriamo in Gesù. Non ci chiede la perfezione. Va bene, non è che se tu non sei perfetto, se tu non sei sempre a cuore pieno, se non puoi prendere la comunione, non sarai mai perfetto. Va bene, il fratello Paolo, Romani capitolo 7, parlava dei peccati che lui non riusciva a evitare, del male che non poteva evitare di fare, del bene che non riusciva a fare nonostante voleva. E Paolo non era tutto tranne che perfetto, l'ultimo dei santi, il minimo degli apostoli. Va bene, non è che cercava di fare il falso umile, e perché era veramente solo Gesù che lo usava. E allora Dio guarda alle intenzioni, no? Guarda, se tu nel tuo cuore vuoi essere a cuore pieno, fai la comunione, sei degno. E quando come Giuda, che già la faceva, però già programmava di non servire Gesù, programmava di tradirlo, se nel nostro cuore già pensiamo di disubbidire, e allora non siamo degni, meglio che non la facciamo la comunione, questo voglio dire. Però se vogliamo farlo, non ci riusciamo, però l'intenzione c'è, va bene, è sufficiente. Dio guarda solo l'intenzione. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio, grazie Signore. Guarda, è un altro punto importante, 8 e 10, guarda, Giovanni 15, 8 e 10.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore.
Ecco, l'amore ci causa di produrre i frutti. Dio guarda i frutti. Non è sufficiente le preghiere, i sermoni, le ripetizioni, quante panche abbiamo scaldato, quanti sermoni abbiamo ascoltato, quante volte abbiamo battuto le mani al predicatore, quante comunioni abbiamo fatto. Non conta niente. Dio guarda i frutti. In questo momento, ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora, non so ogni minuto, ma almeno ogni ora, ci sono persone che stanno andando nell'inferno, l'Hades, senza Cristo, in un luogo di sofferenza, come Gesù ha detto in Luca 16. E noi siamo qua a lodare Dio, a ripetere sermoni, a ascoltare sermoni, ascoltare il pastore che ci predica per la centesima volta che siamo peccatori, dobbiamo pentirci, dobbiamo santificarci, dobbiamo essere più pentiti, dobbiamo portare più soldi, dobbiamo... Oh, i frutti non sono quelli. Quelle sono cretinate. Ti puoi strappare i capelli, puoi piangere, strapparti i vestiti, rotolarti per terra, prenditi a schiaffi quanto sei cattivo... Ah, Signore, non gliene frega niente tutte queste cretinate. Il vero pentimento, la vera preghiera, il vero cuore spezzato, era come gli apostoli, come Gesù ha insegnato agli apostoli. Andate e andate a raggiungere il mondo. Ma io non sono perfetto. Vai, impari mentre vai. Ma io ho rinnegato 3 volte. Vai, impari mentre vai. Ma io voglio chiamare fuoco del cielo e bruciare tutti. Come faccio ad andare? Io non sono perfetto. Vai, e impari mentre vai. Ma io non ho diplomi di dormilogia nelle panche. Vai, ti svegli mentre vai.
Amen, sì.
Dentro il Vangelo c'è una parola potentissima che dice va. Va bene, anche in inglese, gospel, dice go.
Go.
Go vuol dire in italiano va. Vangelo, vai, vai. Vai, angelo. Vangelo, vai, angelo. Vai nel nome di Gesù Cristo. Vai, lo Spirito Santo ci manda nel nome di Gesù.
Grazie Gesù, amen. Sì, amen.
Grazie Signore. Allora, i frutti sono importanti. Non è che con questi frutti, queste opere ci guadagniamo niente. Beh, le opere in Cristo, sì, ci rendono meritevole della corona. Sì, salvezza, no. Vabbè, salvezza senza sangue di Gesù ti attacchi veramente il tram, va bene?
Sì, però funziona nel senso che se tu hai peccati da superare, come tu hai detto, invece di strapparti i capelli e piangere, se tu vai ad evangelizzare, così come sei, esci da te stesso, dal tuo egoismo, dai tuoi peccati, esci per aiutare qualcun altro e così cresci, impari e diventi più saggio. È per quello che l'evangelizzazione funziona e ti aiuta anche a te stesso. Quando evangelizzi non è che tu sei così santo e gli altri peccatori tu li stai aiutando tutti, non è così, tu stai aiutando te stesso quando evangelizzi, tu cresci molto, tu diventi più umile, più outgoing,
estroverso
sì, outgoing. Perché non pensi sempre a te stesso e per quello ti aiuta.
Amen, 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 amen. Sei più come Gesù,
sì,
la gente
sì,
non
sì.
Deve vedere te, quando tu parli del Signore non deve pensare a te, che begli occhi che hai, che bella pettinatura, che bella colla. Devi fare in modo che pensino a Gesù, come certi attori in certi film che fanno a pagamento. Non dobbiamo farlo gratis. Ti fanno dimenticare che sono attori, che sono lì solamente per i soldi. La dolce fanciulla gli dà il bacio perché lo ama. No, gli dà il bacio perché ha preso 10 milioni di dollari. Quale amore è un fico secco. Ma noi invece non abbiamo bisogno di recitare. Dobbiamo far dimenticare che siamo missionari e farli immedesimare in Gesù, fargli vedere Gesù. Amen. Alleluia.
Amen, amen.
Verso 13, siamo in Giovanni 15.
Verso 13.
Di cosa parla questo? Parla un altro punto importante per superare le tribolazioni che vengono. Ascoltate, fratelli. Altro punto.
Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Ok, ok, grazie Signore. Allora, un punto importante sarà di circondarci da veri fratelli. Ci sono quelli falsi. Va bene, i falsi fratelli sono una delle strategie più potenti di Satana e il modo che hanno scoperto dove Gesù si nascondeva tramite Giuda. Quindi attenzione che quando un fratello si unisce alla vostra comunità, alla vostra congrega, alla vostra casa, al vostro gruppo di preghiera, va bene? Dovete insegnargli a dare la vita per gli altri. Dice qui noi crediamo a dare la vita uno per l'altro, quindi addestrarli così, che crescano così. Per questo è difficile lavorare con fratelli che sono pecore grasse, cresciute per conto loro, con le loro idiosincrasie, con le loro idee, e allora finiscono col litigare, come va bene, si separano sempre, di solito, quasi sempre. Però le persone che evangelizzate di persona vi guardano come a una guida e vi seguono. Quindi nessun amore più grande che dalla vita per i fratelli. I veri fratelli saranno la chiave per lavorare insieme nel tempo della fine. I falsi fratelli saranno la fossa, vabbè, la morte della comunione, della comunità. Galati 2,4, Giovanni 13.
Galati 2,4. Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Alleluia, alleluia.
Galati 2,4.
Questi falsi fratelli era un cancro della Chiesa. Si presentavano sorrisi, amo Gesù, alleluia, 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 oh, oh, oh. Abbiamo visto diversi noi, va bene? Quindi non fatevi attenzione al fumo negli occhi. Va bene? Questa è religiosità da evitare. Giovanni 13, 18.
Sì.
Comincia il verso 2, Giovanni 13, 2.
Giovanni 13?
Sì.
Verso 2. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo.
18.
Non parlo di voi tutti, ma conosco quelli che ho scelti. Ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno.
27.
Allora dopo il boccone, Satana entrò in lui, in Giuda.
Quindi stiamo parlando dei falsi fratelli. Mm-hmm. I falsi fratelli sono quelli che affondano la nave. Sono quelli che si ammutinano, quelli che non gli va mai bene quello che dice il pastore. Non gli va mai bene cosa fa la Chiesa. Va bene, sì, ci sono chiese fuori binario, sono il primo a dirlo. Però a volte mi hanno scritto delle persone dicendo, fratello Giuseppe, io so che tu non hai paura a parlare contro quando va detto, guardi, io vengo da una chiesa, io sono in una chiesa, che il pastore è così, 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 cos'ha, eccetera, eccetera. Praticamente cercano di usarmi come pedina per fare le loro vendette, per attaccare il loro pastore. E io sempre così gli rispondo a quelli che mi scrivono così.
E rispondiamo che non conosciamo questa persona né la sua chiesa né quello che lui predica. Come possiamo giudicare qualcuno così,
ecco,
senza conoscere?
Ecco, quindi sempre dico andate da pastori in umiltà, non da spavaldo, spaccone del rione, va bene, pieno di superbi. Andate in umiltà, che deve dare doppio onore a quelli che insegnano la parola. Non puoi giudicare se la Odissea o Filadelfia, vai in umiltà. E vale, dai, presenta le tue scritture. Senti, non capisco, tu predicavi così così, scusami, forse mi sbaglio, ma la scrittura dice così così. Ora, se il pastore rigetta le scritture, ha il diritto di spolverati le scarpe e andatene via. Ma fino a quando rimani lì nella tua chiesa di Laodicea, di Sardi, la chiesa dell'ipocrisia, la chiesa del falso Cristo, fin quando dici questa, fin quando continui ad andarci, tu devi sottometterti alla chiesa dei falsi cristi. Non puoi comportarti come un Giuda finché sei lì. Puoi portare la tua scrittura e dire, guarda, questa chiesa veramente non sta mettendo in pratica questo e questo e questo. Guarda, il rapimento qua dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, che è dopo, non prima. Mm-hmm. Oh, e allora dice, ok, allora io seguo le scritture.
Sì,
va bene, se ti maledicono e si cacciano fuori, benvenuto nelle chiese di Cristo. Però fin quando rimane una chiesa, sgangherata se vuoi, devi sottometterti. Se sei parte di quella chiesa, perché questo a me non mi piace, persone che appartengono a due chiese, deciditi, appartieni di qua o di là. Gesù dice, chi non è con me è contro di me. Uh-huh. Se sei nella chiesa dello Spirito, sei benvenuto. Però se appartieni a un'altra chiesa, stai nell'altra chiesa, è inutile che segui i nostri programmi, i nostri insegnamenti, e poi tu appartieni a un'altra chiesa. Segui gli insegnamenti della tua chiesa, se no c'è un conflitto di opinioni qua.
Devi essere fedele.
C'è un conflitto dottrinale.
Sì. Devi essere fedele a qualcuno, non puoi andare dove è più conveniente.
Sì, no,
cioè, anche io voglio dire che anche io ho seguito diversi predicatori su internet che predicavano cose diverse che qui non predichiamo, forse, sulla relazione con Gesù. O
alcune cose le predicano anche meglio di me.
Però poi è venuto un momento che ho dovuto scegliere a chi sono io fedele, dov'è il mio my plow?
Cuore pieno, il tuo
aratro. No, what is my plow?
Il tuo aratro.
Dove metto io tutto il cuore per portare frutto? Con quel predicatore che seguo su internet, con mia missione qui, devo scegliere perché devo dare il mio tutto a Gesù in un posto, in una missione. Quindi devi, altrimenti non porti frutto se sei diviso, non porti frutto di nessun tipo.
Non puoi servire due padroni, non puoi servire due chiese, non puoi servire due pastori, non puoi servire due dottrine, non puoi far parte della chiesa di Pietro e andare ogni giorno da Paolo, perché dice, che succede qua? Quando si sono incontrati, Galati capitolo 2, Pietro e Paolo, scintille. Barnabè e Paolo, Atti capitolo 15, verso la fine, scintille, liti, si sono divisi. E Paolo credo che aveva anche torto. Però siccome il leader era Paolo, dovevi sottometterti. Poi Paolo poi si è pentito, infatti l'ha ricevuto più tardi ed era uno dei discepoli forse più fedele. Uh-huh. Apparentemente è quello che ha scritto il Vangelo di Marco, apparentemente è quello il Vangelo di Paolo.
Sì, amen.
Va bene?
Anche se la tua chiesa non è perfetta, se tu sai che Dio ti vuole lì per servirlo in quella missione, metti tutto il cuore perché quella è la tua chiamata.
Se ti senti nel tuo cuore con la tua chiesa, non venire da fratello Giuseppe, io non sono qua a rubare pecore a nessuno, non voglio pecore rubate, d'accordo? Mm-hmm. Se il Signore ti guida qui, sei qui a cuore pieno, ma non venire qua con le dottrine di là, che a volte qualcuno ci scrive con l'anima divisa, mi piace come tu predichi, però la mia chiesa dice, ma vai nella tua chiesa, e tu vai nella tua chiesa a litigare con loro nel nome di fratello Giuseppe e poi viene da me a litigare con me nel nome di quelli. No, per cortesia, non puoi servire due padroni, due pastori, due dottrine, due edifici, due decime. Devi decidere quale chiesa devi morire. Si tratta, scegliete la tua croce e lì morirai. D'accordo? Vediamo Primo Corinzi 1, dal 10 al 13. Ero nella chiesa, però nella chiesa chi gli piaceva Apollo? Chi gli piaceva Cefa? Chi gli piaceva Paolo? Ma è la chiesa che ha fondato Paolo. Che c'entra Cefa e Apollo? Cefa e Apollo, Cefa era Pietro, che vadano alle loro chiese e le guidino nel Signore. Perché dentro la volontà del Signore c'è il Vangelo secondo Matteo, l'altro secondo Giovanni. Sì, è sempre la volontà di Dio, ma sono due, erano un modo diverso di predicare il Vangelo, anche se era sempre dentro la volontà di Dio. Va bene?
Amen.
Alleluia. Grazie Signore. Alleluia, gloria al Signore. Quindi attenzione che i falsi fratelli faranno affondare la vostra chiesa. Quindi dovete metterla alla prova. E infatti prima di portarli a casa, mangia e bevi, si va nelle strade a cercare le pecorelle, numero uno. Lì di solito già il 99% inciampano lì. Nelle strade a evangelizzare, andiamo a pregare, preghiamo! Si prega mentre si va, si prega mentre si dà la salvezza, si prega mentre si guariscono gli ammalati. Ah, grazie Signore. Grazie, mi dà un'altra scrittura, gentilmente.
Sì.
Devo andare Giovanni, sempre Giovanni 15, verso 13.
Giovanni 15,
sì.
13. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici.
Wow. Grazie Signore. Grazie Gesù. Dice, non vi chiamo più servi?
15. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Grazie Signore. Allora cosa dice qua?
Amen.
Gesù ci dice, cioè, mentre ci sono religioni oggi che evangelio, se non ammazzi qualcuno oggi non hai fatto il tuo dovere, che ci sono religioni così oggi, indovinate quali sono, va bene? Invece sono religioni che non sono figli di Dio, amici di Dio, sono schiavi di Dio. Quindi quelli sono religioni che quel Dio verrebbe qui a crearsi degli schiavi. Perfetta mentalità del Medioevo, quando queste religioni sono nate. Invece qui arriva il vero Dio, il vero figlio di Dio, il vero Cristo, che dice: non vi chiamo più servi o schiavi, la stessa parola, vi chiamo amici. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto cosa sta dicendo qui? Quindi però cosa succede? Leggi il Giovanni 15.
Sì.
Ecco, verso 7 cosa dice?
Verso 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Quindi se le mie parole dimorano in voi, quindi se obbedite ai miei comandamenti, abbiamo studiato prima, io vi chiamo amici, non servi. Però la condizione è non ti approfittare, non prendere troppa confidenza. Adesso io e Dio siamo amici. Ah, ah, ah. Senti, Dio, mi servirebbe questo. Sai, non ti do la bustarella che non ti serve, se no te la darei una bustarella, mi serve che siamo amici, no? Quale chiesa non ha avuto gente che lì si è approfittata? Per questo dobbiamo dare a doppio onore ai pastori, perché per tenere lontano le false pecore, i falsi, quelli che lusingano, quelli che le leccono i piedi. Se, perché uno lecca i piedi? Perché gli piace? No, non gli piace, lo fa per ricevere qualcosa, per essere nominato apostolo, per essere nominato cardinale, per essere nominato vicepastore, e poi dividere la chiesa e distruggerla. Va bene, gente piena di lusinghe. Quindi c'è una condizione perché Dio ci chiama amici, se facciamo le cose che Lui ci comanda. Va bene? Allora, qui tutto chiaro?
Sì.
Va bene.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore. Andiamo al verso 18, qui c'è un altro punto molto importante.
Giovanni 15.
Sì, Giovanni 15, 18 al 21 devi andare.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Da 18 a 21.
Quindi il prossimo punto è che la nostra relazione con il mondo. Se il mondo vi odia, sapete che prima ha odiato me. Quindi aspettiamoci, per questo che io non sono molto sulle lotte politiche, andare in piazza con le bandiere. No, 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 quello lì lascialo fare ai movimenti sessuali. Tanto lì non arrivi mai da nessuna parte, non cambierai il mondo con i bandieroni, gli slogan e l'odio politico. Niente, cioè no. Per fare politica devi odiare l'opposizione, o perlomeno disprezzarlo, o perlomeno... Ma quella è gente che ha bisogno di Gesù. Cos'è che ne capiscono questi politici della verità? Loro vogliono solo il potere, la poltrona, l'incarico, e poi vengono buttati via alla prima occasione. Quindi il mondo vi odierà. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Quindi preparatevi, cioè, cosa aspettate dal mondo? La pensione, i vaccini che possono vincere il virus. Ma il virus l'hanno creato apposta. Il virus l'hanno creato apposta per portarti il vaccino. Col vaccino ti portano dove vogliono loro. Non state lì a... non mettete le speranze nel vaccino. Il vaccino è una presa in giro. Il vaccino magari ce l'hanno già, però fanno finta di cercarlo. Cioè, come la gente che si mette in ufficio a inventare virus per i computer, perché molti di loro lo fanno perché vogliono vendere l'antivirus, mentre creano il virus già hanno l'antivirus per far soldi. Oggi il dio del mondo è il denaro, quindi per soldi fanno i virus da computer e i virus coronavirus, che con un piccolo virus il diavolo ha imprigionato tutto il mondo. E adesso gli mette la bistecchina davanti e dice: vieni in questa direzione, qui c'è la bistecchina, qui c'è, arriva il vaccino. Il mondo non gli piacciono i vaccini. E allora cosa fa il diavolo? Li obbliga. Ha messo un virus che la gente adesso si sentirà obbligata a prendere il vaccino. Noi no. Noi perché abbiamo visto tanta gente guarire di coronavirus e anche di qualunque altra malattia. Non vogliamo dipendere dalle farmacie, dai dottori, anche se a volte uno... può andare perché se la vede, la fede non ti basta, non siamo troppo così come testimoni di Geova che il bambino lo fanno morire, però una goccia di sangue non glielo danno, orribile, orrendo. Sì. Quindi il diavolo, il mondo sta obbligando la gente a farsi vaccinare, che ha creato un virus che tutti vogliono il vaccino. Quindi il diavolo dice: non volete il vaccino, adesso vi do una malattia che lo verrete voi a chiedermelo. E questo è quello che sta succedendo. Cosa c'è da aspettarsi dal mondo? Odio, opposizione, ostacoli, persecuzioni, guerre atomiche che vengono. Questi politici che solo vogliono potere, 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 potere. E quando arrivano a potere buttano via le promesse, dico: questa è una situazione, non si può fare altro. Questo è il mondo. Grazie Signore. Andiamo al capitolo seguente.
Sì.
Il titolo qua, il prossimo passo, si chiama Persecuzione, verso 1 a 4.
Giovanni 16, 1 a 4. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi.
Anche verso, per cortesia, 32 e 33, grazie.
32. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Quindi a questo punto diciamo cosa vogliamo dire. Vogliamo dire che preparatevi alle persecuzioni. Sperate per il meglio, ma preparatevi per il peggio. Il soldato cosa fa? Nessuno odia la guerra come soldato, perché è la sua pelle che... E a repentaglio qua, va bene? E però cosa fa il soldato? Si prepara alla guerra, l'elmetto, il fucile, le armi, le munizioni, i missili, va bene? E le nostre armi sono spirituali invece per dare la vita. Allora Gesù dice: vi cacceranno fuori dalla sinagoga. No, a quel tempo la sinagoga era la parola che oggi si usa per chiesa, per edificio, per edificio religioso, che a me non mi piace molto, edifici religiosi sono solo un inganno, e la vera chiesa è quella viva, pietre vive. Perché una volta che costruisci un edificio, i direttori possono cambiare ogni mese uno nuovo. Però quando c'hai una congregazione a casa tua, 10 persone che tu hai evangelizzato, non possono cambiare il pastore perché è arrivata una capra, perché è arrivata l'organizzazione, perché è arrivato il grande capo di New York o di Milano o di Roma o di Torino. Che una volta che hanno costruito l'edificio, la chiesa comincia a morire. Non esiste una chiesa in un edificio che è nella chiesa che è con la... Non esiste una chiesa in un edificio pubblico, un edificio diciamo religioso, che la chiesa non sia in una certa misura morta. È difficilissimo trovare una chiesa in un edificio che sia tutta in perfetta unità. Questo però lo trovi nelle chiese e nelle case, come Gesù e i suoi dodici, come Paolo e le sue chiese. Va bene?
Sì.
E, Allora Gesù ci avverte, vi cacceranno dalle sinagoghe, però dice, arriva la persecuzione. Dice, verso 32, dice, allora viene, sarete dispersi. Adesso siamo dispersi, fratelli. Va bene, siamo dispersi perché? Perché parli col protestante e il Vangelo è solo il suo. Parli col battista e il pentecostale, no, non mi piace. Parli col pentecostale, il cattolico, sono tutti del diavolo. Parli col cattolico, protestanti, è come mia moglie che è cresciuta protestante luterana, eravamo vicino a Milano, una chiesa lì e il pastore, noi prendiamo la comunione ovunque andiamo, stavamo evangelizzando dei cattolici, eravamo in chiesa cattolica e gli ho detto al prete che era la persona più dolce, poi mia moglie, sai, lei è luterana, nessun problema con la comunione, no? E mi fa, no, non la possiamo dare, no. Ci sarà il prete che gliela dà. Questo ha detto no, gli ho detto, ma perché lei accetta i cattolici come fratelli? No, non posso darla. E queste sono le religioni morte, stramorte, putrefatte, rinsecchite, seppellite, col ditino del piede che spunta fuori dalla tomba. Va bene? Queste sono le chiese putrefatte, cattoliche, protestante, evangeliche, tutti quelli che ragionano così. Arriva Gesù, Giovanni 10, 16.
Giovanni 10, 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.
Efesini 2,13, ora in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Va bene? Verso 16, Efesini 2,16, per riconciliarli tutti e due, i due popoli, tre popoli, quattro popoli, protestanti, cattoprotestanti o protocattolici, riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico, non uno. Gesù non ha un corpo schizofrenico, non ha un corpo come la Picasso, che ha l'occhio a posto dell'orecchio e il naso a posto della bocca. Va bene? Non c'è una gamba protestante e una gamba cattolica. Queste sono le schizofrenie delle religioni umane. Va bene? Riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce sulla quale fece morire la loro inimicizia. I protestanti, i cattolici, ortodossi, eccetera, non sono ancora morti sulla croce di Cristo, parzialmente forse, non completamente. Dobbiamo essere una chiesa che riceviamo tutti. Mi interessa se quando la gente ancora non ci ha squadrato bene, dice, io vado nella chiesa cattolica, protestante, prendo la comunione là. È la tua fede, fratello. Non sta a me a dirti di lasciare una chiesa o di rimanere, te lo deve dire lo Spirito Santo. Amen. Non puoi servire due padroni, però scegli tu la chiesa.
Sì.
Va bene? Va bene, grazie Signore. Alleluia, gloria, gloria a te Gesù. Quindi Giovanni 16, abbiamo detto 1 a 4, 32 e 33, viene la persecuzione. E allora cosa dobbiamo fare se viene la persecuzione? Va bene, Giovanni 16, verso 13, cosa dice?
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Grazie Signore. Fino al 15.
Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà.
Grazie Signore, gloria a Dio, grazie Gesù. Allora, Gesù sta dicendo che viene la persecuzione, va bene, e dobbiamo camminare per fede. Non possiamo seguire l'uomo. Infatti dice Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Dobbiamo seguire lo Spirito Santo e dobbiamo essere la Chiesa dello Spirito Santo. Va bene, qui non è, noi non dobbiamo essere, non vogliamo essere, spero che non siamo, una chiesa di controllare questo e quello. Noi siamo o vogliamo essere una chiesa dove ciascuno è controllato sotto il potere dello Spirito Santo e noi siamo qui per aiutarci. Dio non crea una chiesa per sollevare un capo, una chiesa che esiste perché ci sia un vescovo, perché ci sia un fratello Giuseppe, che ci sia una chiesa che sostenga il pastore. No! Quindi la chiesa vera sostiene Gesù. E il pastore chi è? Il pastore è un servo. Parola ministro significa questo. Servo. Cos'è un ministro? Servo. Va bene? Ecco, quindi una chiesa dove, come dico sempre, non si può appartenere a una chiesa vera, e spero io che noi siamo una, se non riesci a ascoltare la voce di Dio, perché il diavolo metterà degli ostacoli davanti, di inciampare, delle crisi, delle liti, dei disaccordi, una tenebra che sembra luce, una luce che sembra tenebre, che arriva a un certo punto tu devi seguire per fede senza capire. Come fai a seguire un pastore per fede che non capisce se ha ragione o torto? Devi ascoltare da Dio. Dio ti deve dire, vai avanti anche se non capisci, capirai domani, fra un mese. Abramo, prendi tuo figlio e gli devi tagliare la gola. Come? Offrilo. Non capisco, Signore, spiegati, dammi un segno. Fammi vedere un segno sovrannaturale. Vai, Abramo. Abramo già conosceva la voce di Dio, sapeva che era Dio. Magari non era d'accordo, però sapeva che era Dio. Abramo viene provato. Prende suo figlio, che per noi potrebbe essere il nostro, quello che ti pare, la cosa che più... Niente amava Abramo più di suo figlio, Dio. Prenda Isacco e lo mette sull'altare. Questo è un passo, una prova che tutti dobbiamo superare. E Dio ci aiuti a superarla, perché quel figlio che non vogliamo mettere sull'altare, forse un giorno, forse, abbandonerà il Signore, forse abbandonerà i genitori. Si prega di no, si spera di no, speriamo che tornino. Che ne sai tu cosa farà quel figlio che non vuoi offrire a Dio, quella moglie, quel marito? E se invece sono di Dio, tranquillo, continueranno per il Signore. Amen.
Amen, amen.
E allora camminare per fede, andare avanti per fede. Dice, quando sarà venuto a lui lo Spirito della verità, vi guiderà in tutta la verità. Quindi cosa dice? Non dice, vi manderò un uomo, vi manderò un fratello Giuseppe che vi guiderà. No, no, fratello Giuseppe vi guida allo Spirito Santo, vi guida alla parola, vi guida al Signore, vi guida a riconoscere la sua voce, cose che anche lui sta imparando. Va bene? Chi segue l'uomo cade nella fossa come tutti gli asini. Ci sono le fosse protestanti e le fosse cattoliche. Dio non voglia che ci sia una fossa per noi. Non ci sarà fin quando seguiremo il Signore e non l'uomo. Alleluia.
Amen, amen.
Gloria al Signore, Signore Gesù. Senti, saltiamo e concludiamo al capitolo 17.
Sì.
L'ultimo capitolo del nostro cammino di questa mattina, questo pomeriggio in Italia, questa sera o questa notte in Giappone. Allora, ce l'hai?
Sì.
Verso 3, per favore.
Verso 3. Giovanni 17, 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Grazie, Signore. Quindi, allora, l'altro punto che il Signore ci dà è che la salvezza è sicura. Qui ci dà la sicurezza della salvezza. Qui
grazie,
c'è la vita
Gesù,
eterna.
Grazie, Gesù.
Dove sta la vita eterna? In
Cristo,
Dio.
Sì.
In Dio. E la via?
È Gesù.
È Gesù. Non è testimone di Geo, non è mormone Joseph Smith o quello Joseph che ti pare. Va bene, è Dio. Dio è Gesù, è la via che ci porta a Dio. La salvezza è in Dio. Ma scusa, non è in Gesù, ma Gesù è Dio, è lo stesso Spirito. Quando Gesù ha detto, perché mi chiami buono, io non sono buono, stava parlando del figlio dell'uomo, giustissimo. Ma Gesù, Spirito, è lo stesso di Dio, è lo stesso livello. È lo stesso Spirito Santo che ha visto me, ha visto il Padre, che ha visto il Padre, ha visto me, nello Spirito. Va bene? Ecco, vai a verso 21, per favore, fino al 23. Vediamo, verso 3, verso 3. Allora, 15 e 21 e 20, 23. Attacchiamo col 15, scusa.
Giovanni 17, 15. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
Grazie Signore. Sai che qui c'è un messaggio che è rapimento dopo la tribolazione, non prima?
Sì.
È perché se tu lo leggi bene, non prego che li togli dal mondo la tribolazione che viene, ma che li preservi nella tribolazione.
Sì, 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 sì.
Capito? Quindi è un altro messaggio che il rapimento viene dopo.
Sì.
Altrimenti direbbe: grazie Padre che tu li togli dal mondo. Viene dice in Apocalisse 3, 7 al 10, dice: viene la prova per provare tutto il mondo. Ma non dice ti toglierò, ma dice ti preserverò. Ti nascondi in una grotta, in una foresta, in un bosco, nelle catacombe. Dio, che non ha mai tolta la sua Chiesa dalla tribolazione, ma gli ha insegnato a vincerla, perché dovrebbe togliere la Chiesa al tempo della fine come codardi? Ci insegnerà a vincere, perché lì Dio metterà la Chiesa alla prova per vedere chi prende marca della bestia, per vedere chi rinnega Dio, per vedere chi predica ma non vale niente, e per vedere chi non vale niente ma che alla fine ce la farà, si pentirà, combatterà, se necessario morirà e vincerà. Va bene? È nella guerra dello spirito. Amen. Vincerà anche attraverso la morte. Cosa hai letto l'ultimo?
15.
Va bene? Interessante questo. La post-tribolazione in Giovanni 17, non l'avevo mai visto. Allora, saltiamo al 21 fino al 23.
Giovanni 17, 21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Alleluia.
Amen.
Allora, qual è l'ultimo punto? Ci sono altri punti, ma questi, diciamo, sono i punti principali che Gesù ci ha dato a una chiesa che sarebbe stata dispersa dopo che lo avrebbero arrestato, grazie a Giuda, attenzione falsi fratelli, dopo che l'avrebbero crocifisso, la chiesa si è spersa, dispersa. Non hanno neanche voluto credere a Maria Maddalena, che dice: è risorto. No, che è risorto. Se non metto dentro il dito nel buco delle ferite, è inutile che tu vieni qua a imbrogliarmi. E allora Gesù a porte chiuse e spunta: ehi, Tommaso, vieni qua, vieni qua. Metti il dito. Tommaso, a questo punto, io lo vedevo sudare. Sudava freddo Tommaso, io lo vedo. Va bene? E allora Gesù dà la chiave, la soluzione, come superare, qui Giovanni 17, è la notte che Gesù fu arrestato. Li prepara al peggio, non come i falsi profeti di certe chiese oggi: il Signore è potente, lo sappiamo, grazie. Il Signore ci salverà, ci ha già salvato. E noi saremo qua e là. Ma guarda, mi sembra a me che la Chiesa mondiale è già sotto tribolazione in parte. È un disastro da ovunque guardi. Perché? Perché è guidata da falsi profeti. Il messaggio è: andate a evangelizzare, convertite questi politici che sono pro-aborto, convertite questi politici che sono sempre dalla parte del diavolo, o quasi sempre. Cosa state lì a votare? Votiamo, che voti? A forza di votare, il mondo sta andando dalla parte sbagliata. Devi andare a evangelizzare. Fratello Giuseppe, tu dici di non votare, ma votate. Votate, certo che puoi votare. Certo, tra due mali sceglierai il minore. Se sei stanco di prendere pugni in faccia, poi cambiamento, prendi quattro calci di dietro e così almeno ti riposi la faccia. Non c'è problema, capisco. Stanco di pagare tasse a destra, le pagherai a sinistra. D'accordo. Tanto bisogna pagare il 50-70% di tasse, no? Quindi vedi un po' a quale sanguisuga vuoi darle. Quindi non sono contro il voto, perché sì, cosa c'entra? Non cambia niente se voti, non cambia niente se non voti. Anzi, se voti le cose cambiano più velocemente e in peggio, quanto vediamo, vedere Bruxelles. Quindi il Signore ci dà la chiave, il codice, il modo per superare, questo è l'ultimo punto, per superare la tribolazione, ed è l'unità. Leggo di nuovo, questo è importante. L'unità tra fratelli, va bene, ci aiuterà a superare i problemi. Qualcuno morirà, qualcuno sarà martire, d'accordo, ma non saranno falcidiati come le mosche, per mentre scappano per salvarsi la pelle abbandonando la moglie e i figli. Scappiamo, non sono riuscito a prendere mia moglie e i miei figli, oh, ma almeno mi salvo la mia vita. Che gloria c'è? Mm-hmm. Che gloria c'è? Non è meglio morire avanzando?
Amen, sì.
Io voglio vedere il nemico negli occhi quando mi uccidono, non di schiena. Capito? Se mi devono fucilare chiederò non vi bendate, perché voglio mostrarvi, voglio guardarvi negli occhi per trasmettervi il perdono di Gesù mentre muoio. Voglio benedire i miei uccisori mentre muoio. Come Stefano, pietre volavano, le sue ossa si rompevano, e con l'ultimo fiato ha detto: Padre, perdonali. Non, Padre, perdonali, non imputare loro questo peccato. Gesù lo stesso ha dato l'esempio. Questo è il modo di morire, non all'ospedale con tubi contro tubi, per cortesia. Che servono i tubi? E così puoi sopravvivere un mese di più, ma all'inferno un mese di più. Quanto vivo se vado in giro a evangelizzare? Forse 24 ore, gloria a Dio, siano 23. Che bello, chi vuole vivere un mese ancora in questa valle di lacrime? Vabbè, non lo sapete che dobbiamo morire? E allora perché non farlo per Gesù? Cosa abbiamo paura della morte? La morte è stata vinta, non c'è più la morte, l'ha vinta Gesù. Abbiamo un Dio, una religione, una fede, un Salvatore che ha vinto la morte. Dov'è una religione che ha vinto la morte? E loro non ci credono, ma che s'arrangino. Ai tempi di Noè non ci credevano. C'è uno nelle giungle che non ha mai visto l'uomo bianco e dice che la matematica non esiste. Esiste anche se lui non ci crede. E allora, vuoi rileggere di nuovo perché è 21-23?
Sì.
Che qui, Angela, devi chiudere.
Sì. Giovanni 17-21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Ah, caspita, ma ti rendi conto che Dio ci ama a me e a te come amava Gesù? È una cosa che il nostro cervello di gallina non può concepire.
No.
24.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo.
Grazie. Dove sono io? Padre, io prego. Questa è la vera preghiera. Non qualche preghiera religiosa. Dammi. Io voglio soldi, una moglie, un marito. Guariscimi, arricchiscimi. Un edificio religioso più grande, un campanile più grande. Una macchina più grande. Dammi un lavoro, sono disoccupato. Ma vai a evangelizzare se non c'è lavoro. E non si può andare adesso. Non potevi andare prima e non vai neanche adesso. Non andrai mai. Prepariamoci a evangelizzare in una prigione, in una cella, mentre siamo incatenati come Paolo e Sila a mezzanotte cantavano e le catene caddero da loro. E se non cadono, cadremo noi, andiamo in cielo. Ma cantiamo.
Amen, amen, amen.
Grazie Gesù. E questo è il messaggio. Volete vincere la tribolazione, superarla, passarla? Ecco, e questi sono i punti. Ripassateli, controllate, rinforzatevi, fortificatevi in questi punti e attraverserete la tribolazione da vincitori e non da codardi, da vincitori e non da perditori. E quando viene il marchio della bestia la tratterete come coronavirus. Puh, è tutto questo, è tutto qui quello che sa fare il diavolo. Puh. Oh, ma ti uccido, sono io. Mi uccidi? Ma gloria a Dio, sto andando in cielo, forza, forza. Quando mi uccidete, domani, ma fatelo oggi, che io, perché devo aspettare 24 ore per andare dal mio Salvatore, dal mio Dio, dallo sposo della Chiesa? Perché? Alleluia.
Amen, amen. Grazie, Signore.
Angela.
Amen.
E questo è il messaggio.
Credo che è un messaggio che ci prepara nel cuore per la tribolazione, perché spesso parliamo del rifugio, scorte di cibo, cosa fare praticamente, però
alla carne.
Oggi è una preparazione del cuore, che è la cosa più importante veramente. Perché poi se il tuo cuore è convinto di mettere in pratica queste scritture che oggi abbiamo letto, poi la carne segue, si sottomette, e tutto il resto è facile, il rifugio, scorte, le persone giuste intorno. Il Signore benedirà tutto se il tuo cuore è giusto. Quindi tutto dipende dal cuore. E oggi abbiamo parlato di una preparazione spirituale. E Dio ci aiuti.
Amen. Amen. Quindi fratelli, prestare attenzione. Se avete preso appunti, bravi. Se non l'avete presa, ripassate questo messaggio, perché non è mio, ma viene dal Signore. Come vincere la tribolazione, come superarla.
Amen. Amen.
Come vincere la paura, la morte, le sofferenze, il coronavirus e il diavolo virus. Va bene, tutto sotto i nostri piedi. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Mandateci qualche commento, fratelli tra i più svegli, quelli che hanno capito mica male. Mandateci due righe di commento e fateci sapere che siete arzilli.
Grazie Gesù.
Va bene?
Amen.
Un abbraccio, un bacio, anche una stretta di mano, un bacio sulla guancia, coronavirus o no. E qui in comunità ci abbracciamo tranquillamente, ragazzi.
Sì, sì, sì.
Qui il diavolo ci dice che non possiamo più abbracciarci, ma togliti dai piedi per cortesia, tizzone ardente. Il diavolo sta dicendo al mondo che non può, dovete tenere la distanza. Impariamo a vincere le malattie, non solo il coronavirus, ma qualunque virus del diavolo. Amen.
Amen.
Forza ragazzi, forza, andiamo in giro a cercare gli ammalati con la pila elettrica, con il lumicino per dare la guarigione. Avanti Angela.
Amen. Mettiamo un canto, ascoltiamo Fede,
forza, forza,
e andiamo. Poi condividiamo delle testimonianze che i fratelli hanno inviato.
Amen.
Andiamo, amen. Andiamo.
in alto delle prove.